Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla puntata di marzo della Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi parliamo di diversi argomenti a partire dalla didattica per approdare poi al cinema e alla musica, collegandoci a alcune manifestazioni, una appena conclusa, una appena cominciata e una che si aprirà domani, giovedì 20 marzo, a Firenze. Ne parliamo con Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, che è con noi al telefono. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Allora, ti ricollegherei alla trasmissione del mese scorso, perché a febbraio abbiamo parlato di formazione all'Europa e oggi vorrei continuare a parlare di formazione con te in relazione all'undicesima edizione di Didacta Italia, la fiera dedicata al mondo della scuola dall'asilo nido fino all'università. Fiera che si è tenuta a Firenze la settimana scorsa alla Fortezza d'Abbasso. Intanto però corre l'obbligo, si direbbe, ricordare quello che J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha ribadito, e cioè che l'istruzione, in particolare l'università, è uno dei principali nemici da combattere. Sono parole, come dire, non è una interpretazione, è proprio una citazione letterale. Quindi io comincerei da questo rovesciamento di paradigma chiedendoti un commento.
Ma certo, devo dire, questi sono i retropensieri che magari a volte tendiamo ad attribuire a certi politici o a certe politiche, ma devo dire trovarsi di fronte a qualcuno che li esplicita è raro, perché sappiamo che la scolarizzazione, l'istruzione, la formazione superiore sono considerate talvolta nemici perché implicano la maturazione di un senso critico che disturba quelle politiche fatte di manovratori assoluti che debbono essere solo obbediti, però ecco, trovare qualcuno che lo dice francamente è piuttosto singolare. Devo dire che subito però si sono visti anche gli atti, perché in America mi dicono sia in atto un processo di progressivo abbandono della dimensione federale per quanto riguarda il comparto dell'istruzione, per devolvere di nuovo queste politiche, dislocarle presso i singoli stati. Il che riporta indietro anche gli Stati Uniti, no? Su un fronte come quello della crescita e dell'educazione della popolazione, che dovrebbe essere di interesse esteso e federale per gli Stati Uniti, nazionale in senso ampio, voglio dire, che invece torna ad essere appannaggio dei singoli stati con tutte le differenze possibili. Ecco,
tante un po' come differenze
se...
lì.
Tante differenze, è come se da noi il congegno dell'istruzione pubblica fosse collocato presso le regioni e non nel cuore dello Stato, nel Ministero della Pubblica Istruzione, anche se devo dire che il Ministero lascia abbastanza a desiderare per certi versi. Quindi ecco, devo dire, ci fa un po' sobbalzare questa posizione di Vance che riguarda soprattutto l'università più che l'istruzione di base, dobbiamo dirlo, perché, come posso dire, da un lato coglie davvero l'importanza dell'istruzione e della formazione superiore, ma in negativo volendola eliminare come possibile antagonista o fonte di dissenso, fonte di critica, ecco, il che è abbastanza preoccupante. Questo si aggiunge a una dimensione, soprattutto in Europa, quindi non negli Stati Uniti, di anche, e soprattutto in Italia, devo dire, negli Stati europei, di progressivo definanziamento del comparto formazione e istruzione superiore. I tagli ai fondi di finanziamento ordinario dell'università sono sotto gli occhi di tutti. Anche le recenti riforme, per quanto possano sembrare buone, no? Si è parlato molto dell'eliminazione del numero chiuso a medicina, che in sé è una cosa buona, ma comporta, per poter funzionare, un aumento delle risorse necessarie per dotare le facoltà di medicina degli spazi e dei docenti necessari ad accogliere tutti, altrimenti diventa un massacro, perché se noi dobbiamo immaginare che dopo il primo anno si replica la selezione, perché il numero di docenti e le possibilità di formazione rimangono le stesse, e si assiste soltanto al fatto che decine di migliaia di ragazzi perderanno un anno, perché dovranno fare dopo un anno le valutazioni che avrebbero dovuto far prima. Quindi ecco, come posso dire, i provvedimenti ideologici sono molti che si possono prendere, però poi da lì a farne qualcosa di buono per i cittadini ce ne passa, ecco. E quindi è un comparto molto delicato. Credo, come ho sempre sostenuto, forse anche noi ce lo siamo detto tante volte, che invece l'istruzione e la formazione dovrebbero essere la prima preoccupazione per qualunque decisore pubblico, per qualunque leader, per qualunque politica di governo dei nostri territori, perché la realtà è più complessa e i cittadini devono avere sempre più strumenti per poterla affrontare, e questi strumenti noi li forniamo soprattutto nei percorsi formativi, ecco. Poi anche con l'educazione degli adulti, con le occasioni di formazione diffusa, che sono soprattutto le occasioni culturali che fanno crescere la popolazione, ma è principalmente a scuola e durante il percorso formativo che si ha l'occasione di dotare i nostri cittadini e cittadine degli strumenti culturali necessari a capire il mondo. E se questi comparti vengono frammentati, abbandonati a se stessi e definanziati, si capisce subito dove si va a parare, cioè la crescita della popolazione in termini di edificazione e di contributo alla vita pubblica e alle decisioni pubbliche che possono venire dalla popolazione sono sempre, per la cittadinanza, diminuiscono inevitabilmente. Ecco.
Non c'è dubbio. Bene, detto questo, in questo scenario, insomma, direi devastante, proviamo invece a parlare appunto di strumenti di istruzione. Torniamo a Didacta, alla fiera, come dicevo in apertura, dedicata al mondo della scuola che si è tenuta a Firenze alla Fortezza d'Abbasso. Ti chiedo quali sono, a tuo parere, i dati più significativi che questa 11ª edizione ha portato all'attenzione, insomma, del mondo della scuola, della formazione in generale.
Beh, devo dire, Didacta è una buona notizia ed è comunque un faro acceso su questo comparto da tutti i punti di vista. Questa 11ª edizione è stata un'edizione monster per il numero di eventi, centinaia e centinaia di eventi per gli insegnanti, di occasioni formative, centinaia di espositori, tutto il mondo della scuola, da chi fornisce le matite, le penne, i banchi, a chi le costruzioni e la progettazione degli edifici, e poi la fornitura tecnologica e via e via. Senza dimenticare che era anche l'occasione con cui si festeggiavano, nella quale si festeggiavano i 100 anni di INDIRE. Questa agenzia INDIRE, che è basata in Toscana, a Firenze, ed è un'agenzia nazionale del Ministero dell'Istruzione, è in realtà il luogo dove si fa ricerca sulla didattica. Quindi dove si studiano i modelli didattici, si studiano tutte le innovazioni possibili, si valutano le sperimentazioni, e ora con l'avvento dell'intelligenza artificiale si studiano anche le modifiche necessarie agli strumenti di valutazione, l'ausilio per gli insegnanti nella didattica. Insomma, INDIRE è un grande motore di ricerca, della ricerca sulla scuola e sulla didattica, che c'è in Italia. E INDIRE è il protagonista di Didacta, perché poi tutta la parte scientifica, i convegni, le iniziative formative vengono pensate con INDIRE. E INDIRE compiva 100 anni a questa Didacta qua, quindi abbiamo anche festeggiato INDIRE. Poi protagonisti, a parte i numeri, appunto, dico, da edizione Monster, il tema protagonista è stato senz'altro l'intelligenza artificiale e l'impatto sulla formazione. Pensate solo cosa succede delle tesi di laurea. Dovremo necessariamente pensare a modi diversi per saggiare, per valutare l'efficacia dei percorsi formativi, perché oggi che l'intelligenza artificiale consente di fare in pochissimi secondi un lavoro di ricerca e di raccolta di materiali che prima richiedeva mesi, è chiaro che cambia tutto. Io non sono per demonizzare mai gli strumenti, ma credo che bisogna prendere atto della complessità e anzi maturare le competenze per far crescere il nostro rapporto con gli strumenti, anziché per subirne l'impatto e basta, o per soccombere. Ecco. Quindi credo che senz'altro dovremo aggiornare i nostri sistemi di valutazione, cambiare i test, fare prove differenti che non rispetto a quelle che si facevano fino a qua. Ecco, Didacta è stato un grande momento nel quale tutto questo discorso è stato dipanato, articolato e ha trovato tantissimi luoghi di riflessione, di approfondimento. Questo è uno degli elementi. Noi come Consiglio regionale, la mia commissione, abbiamo fatto una cosa piccola ma molto bella, invece, con una scuola sperimentale di Firenze, Scuola Città Pestalozzi, abbiamo portato a Didacta l'esperienza del Consiglio dei ragazzi, perché alla Scuola Città Pestalozzi hanno un vero parlamentino degli studenti, con studenti di tutte le classi, dalla prima elementare alla terza media, che si aiutano, quindi i grandi aiutano i piccoli, e prendono decisioni e affrontano i temi più delicati. Per esempio, quello che andava per la maggiore venerdì, quando abbiamo fatto il nostro momento, giovedì, quando abbiamo fatto il nostro momento, era l'uso dei campetti sportivi nel parco della scuola, che devono essere assegnati perché non bastano per tutti, insomma, ecco. Quindi è necessario regolamentare l'utilizzo. E devo dire che questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, si sono confrontati poi anche su un tema così banale apparentemente, con i temi fondamentali della condivisione dello spazio pubblico e della vita della comunità civile, cioè a chi tocca, quali criteri per scegliere, come si distribuisce un bene comune, come si usa un bene comune senza prevaricare nessuno. Ed è stato molto bello sentire dalla loro viva voce, dalla voce di chi ora è già alle superiori magari, ma ha fatto questa esperienza, quanto c'è da imparare sul come si sta insieme e come si forma un pensiero comune, no? Già imparare che non si parla mai delle persone ma delle loro idee, e che dire che non si è d'accordo non vuol dire insultare l'altro, vuol dire semplicemente avere un'idea diversa. Il valore del dissenso e delle opinioni di minoranza. Ecco, tutte queste cose vanno insegnate a scuola, e devo dire che Scuola Città Pestalozzi ha questa bellissima esperienza del Consiglio dei ragazzi. Quando io facevo l'assessore al Comune di Firenze avevamo una cosa simile, però la facevamo fare al Comune. Venivano al Comune di Firenze le classi e facevano un'esperienza, una mattinata di consiglio comunale, in cui prendevano le decisioni, si confrontavano sugli argomenti e, con interventi a favore e contro, poi arrivavano a deliberare una decisione sulla città. In quel caso era simulato, nel caso della scuola Città Pestalozzi invece è reale, ecco il tema, quindi è ancora più importante l'esperienza. Quindi ecco, Didacta è un
Piccole,
luogo,
piccole
prego,
prove di
prego, democrazia, sì,
esatto, di
di
piccole prove di
democrazia
democrazia.
rappresentativa, esattamente, che poi si impara così il valore, se non è chissà quale arcano, chissà quale categoria misteriosa. E devo dire che Didacta è questo insieme di possibilità di esperienza, ed è molto importante che ci sia. Quindi siamo grati agli amici tedeschi di Didacta per questa Didacta Italia, che ormai da 11 anni è sul nostro territorio e che inaugurammo col Comune di Firenze quando io ero assessore alla scuola, e Paola Concia era l'attuale organizzatrice, lavorava per la Unione delle Camere Tedesche, delle Camere di Commercio Tedesche. E a quell'epoca portammo a Firenze questa esperienza, poi la Regione ha dato un grande contributo con Cristina Grieco all'epoca, ora con Alessandra Nardini, ed è diventato davvero una manifestazione imponente, ecco.
Bene, allora, visto che parliamo di didattica, a questo punto proporrei l'ascolto di uno degli studi più noti dell'opera 10 di Chopin, il terzo. L'opera 10 appunto è una raccolta pubblicata nel 1833 e ha costituito il fondamento di una tecnica pianistica che allora era considerata rivoluzionaria e nello stesso tempo, oltre a essere uno strumento didattico, ancora oggi costituisce un ciclo di valore artistico straordinario nel repertorio pianistico da concerto. E questo terzo studio dell'opera 10 di Chopin lo ascoltiamo nell'esecuzione di uno dei grandi maestri della tastiera, Sviatoslav Richter, di cui domani, il 20 marzo, ricorrono i 110 anni dalla nascita. Era il terzo studio dell'opera 10 di Chopin nell'esecuzione di Sviatoslav Richter e questa è la puntata di marzo della Toscana delle Culture. Abbiamo parlato con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana di didattica, e abbiamo appena ascoltato un esempio di didattica che è anche arte. Ora dalla musica passiamo a un'altra arte, la settima, cioè il cinema. Perché da domani, che appunto è il 20 marzo, fino a sabato 29 marzo, al Cinema La Compagnia di Firenze si tiene la 23ª edizione del Florence Corea Film Fest. Ora, anche in questo caso c'è un aspetto didattico, perché il festival offre diverse masterclass a corollario, naturalmente, di un ricco programma di proiezioni. Cristina, ci aiuteresti a scoprirlo, questo programma?
Ma certo, volentieri. In realtà è un piacevole ritrovare un momento davvero incredibile della presenza del cinema a Firenze in Toscana. È alla sua 23ª edizione, mi sembra,
Sì.
e porta in Italia e a Firenze il meglio del cinema coreano, che è un cinema importantissimo nella storia del cinema, molto all'avanguardia e devo dire davvero straordinario. Non solo, non penso soltanto ai grandi capolavori, a Parasite, ai capolavori da Oscar, a Mickey 17 che è ora nelle sale, penso anche a tutte le serie coreane, per esempio. Questa cultura sta entrando nel nostro panorama culturale interiore con decisione ed è davvero interessante per tantissimi aspetti. Un po' forse anche perché la cultura coreana è un po' il nostro destino, il nostro punto di approdo se andiamo avanti nella direzione attuale, no? È una grande cultura millenaria che ha incontrato, diciamo, le sollecitazioni della cultura occidentale ed è molto spinta, tecnologicamente avanzata, è una società che sconta anche tante contraddizioni tra appunto un peso incredibile delle tradizioni e poi una spinta all'innovazione davvero decisa ed a me incuriosisce molto, per esempio, e mi fa molto piacere andare a curiosare tra questi prodotti. Il festival, che dura anche tanti giorni, ci propone non soltanto lungometraggi, ma anche cortometraggi, webtoon e tutto il campionario della produzione filmica coreana. Si svolge al Cinema della Compagnia a Firenze e ha anche questi aspetti di masterclass con artisti, registi, attori coreani che per gli addetti ai lavori sono dei punti di riferimento. Ecco. Quindi io credo che sarà davvero un'edizione bella, ecco, ma sono sempre state interessanti e stimolanti. C'è un po' di tutto, il cinema coreano è un cinema che spazia, che tocca tutti i generi e che davvero è fatto con grande cura. Sono film realizzati con dedizione, precisione, attenzione, la fotografia è sempre molto bella, le colonne sonore sono curatissime. Insomma, devo dire, c'è una cura maniacale, orientale per il prodotto e allo stesso tempo c'è questo confronto con una cultura anche dei sentimenti lontana da noi, molto più introversa, molto più velata, quasi sempre il tema, penso alle serie coreane, che il dramma è quasi sempre l'incomunicabilità, la difficoltà di esprimere i sentimenti e credo che parlino molto della società contemporanea, anche nostra per certi aspetti, ecco. Quindi è come vedere all'ennesima potenza o proiettati nel futuro alcuni caratteri della nostra società contemporanea occidentale, continentale, europea e vederli alla prova dei fatti e della storia tra qualche anno. Quindi credo che sarà bellissimo anche qui, vi invito ad andare a vedere il ricchissimo programma e di andare a curiosare perché si scoprono sempre cose interessanti. Anche gli attori sono bravissimi, gli attori coreani, quindi è davvero
Vero.
piacevole vedere questi film.
Curiosando allora dal cinema, torniamo alla musica con una manifestazione arrivata alla quarta edizione che si chiama Femme Festival, di cui avrebbe dovuto esserci un assaggio venerdì scorso alle Murate a Firenze, era in programma un concerto dialogo che però non è andato a buon fine per via del maltempo. Si tratta comunque di una manifestazione che coniuga la musica al femminile e che tu, Cristina, se non sbaglio, hai sempre sostenuto fin dalla prima edizione.
Sì, è così, il FemFest dell'associazione AMAT è una esperienza molto bella di musica al femminile realizzato da alcune direttrici d'orchestra e musiciste e coinvolge sia un premio, un concorso di composizione e poi varie messe in scena. E purtroppo il concerto dialogo che doveva andare in scena venerdì scorso non ha potuto tenersi per via dell'allerta meteo che ha fatto sospendere tutte le attività culturali, ma sono sicura che lo recupereremo. E dà voce a una musica al femminile che troppo spesso rimane un po' in ombra. Ora devo dire, le musiciste donne sono moltissime, ma anche le direttrici d'orchestra cominciano a esserci, anche se sono sicuramente in numero inferiore agli uomini. La decisione di Concita Anastasi e delle sue sodali e amiche dell'associazione di dar voce a queste donne musiciste, direttrici d'orchestra, compositrici e celebrarle, ma anche offrire delle opportunità di espressione con il FemFest, credo sia una cosa importante. Ecco. Poi è chiaro che tutti aspiriamo a non aver bisogno di focus particolari, immaginando un futuro nel quale i contributi maschili e femminili si intrecciano e si equivalgono e non ci sono distinzioni. Ancora non siamo a quel tempo e ce lo dobbiamo dire, quindi ben vengano le occasioni nelle quali si prova a riequilibrare la percezione che il pubblico ha anche di un fenomeno, no? Perché poi non è tanto il fatto che quella singola musicista possa o meno esprimersi, anche se anche questo è importante, quanto il fatto che non si trasmetta l'idea e non si abbia l'idea da parte del pubblico che una certa attività è appannaggio di un genere piuttosto che dell'altro. Nel fare questo, devo dire che FemFest ci propone sempre artisti di grande competenza e qualità e un repertorio molto belli da ascoltare. Quindi credo che sia un'esperienza senz'altro da mantenere e da sostenere anche per il futuro. E noi ci saremo, ecco, come regione a fianco dell'associazione AMAT.
Bene, Cristina, allora io ti ringrazio per essere stata con noi e ti do appuntamento al mese prossimo.
Grazie a voi e buona primavera allora, tra poco.
Esatto, ma noi prima di salutarci ci concediamo ancora un piccolo ascolto di una compositrice, appunto, che avrebbe dovuto essere presente al concerto di venerdì scorso, la compositrice Sonia Bo, di cui ascoltiamo il brano per pianoforte solo intitolato Come nella memoria 2, nell'esecuzione di Francesco Conti. Con Come nella memoria 2 di Sonia Bono, l'esecuzione di Francesco Conti, siamo arrivati ai saluti. Questa puntata della Toscana delle Culture andrà in onda in replica venerdì 21 marzo alle 18:40 e da sabato 22 sarà disponibile in streaming sul nostro sito e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Valentina Marchi e alla regia. La Toscana delle Culture tornerà mercoledì 16 aprile alle 12:40. Grazie a tutte e a tutti per averci seguito e buon ascolto di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.